Domenica 31 maggio, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con l'ultimo romanzo di Sebastiano Nata per Feltrinelli, Esercizi di salvezza, viaggio di un uomo del suo doppio letterario alla ricerca di un ordine al caos degli affetti e della vita, alla ricerca di una sempre rinnovata salvezza. E sarà poi nostro ospite Plestia Lakhad, una giovane giornalista palestinese che in Gli occhi di Gaza racconta i suoi giorni successivi al 7 ottobre. E infine con Gianfranco Mormino parleremo di uno dei grandi testi del pensiero femminista del Novecento, Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 31 maggio, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Roma, vigilia di Natale, 3:27 del mattino. Gabriele, uno scrittore, non riesce a dormire. Ha preso, come dice, due brutte tramvate. È stato mollato dalla fidanzata e la sua agente letteraria gli ha appena restituito il nuovo romanzo con un giudizio, diciamo, non proprio esaltante, leggerino. Gabriele non sa esattamente cosa fare. Si dice a un certo punto, all'inizio proprio di questo romanzo, dice: "Non sono nessuno, nessuno io sono. Polvere sei e polvere ritornerai, ficcatelo in testa, Gabriele." Inizia pressappoco così Esercizi di salvezza, il nuovo romanzo per Frassinelli di Sebastiano Nata, storia di un uomo e del suo tentativo di mettere ordine al caos degli affetti, della vita, in una ricerca continuamente delusa e rinnovata, però continua appunto, di salvezza. Buongiorno Sebastiano Nata.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Sebastiano Nata era stato nostro ospite un paio di anni fa con un altro suo romanzo, Memorie di un infedele. Il suo esordio narrativo nel 1995 è stato con Il dipendente, tra gli altri suoi romanzi La resistenza del nuotatore e Il valore dei giorni. Allora, Sebastiano Nata, vorrei iniziare col chiederti una cosa, che poi quella, diciamo, che mi ha colpito subito, no? Insomma, proprio dalle prime pagine del tuo romanzo. Allora, per questa trasmissione mi capita spesso di leggere diversi romanzi di scrittori italiani e spesso i temi, insomma, di questi romanzi girano attorno a famiglia, affetti, memoria, amicizia. Allora, nel tuo romanzo Esercizio di salvezza, che già dal titolo si ispira agli esercizi spirituali, no, di Ignazio de Loyola, c'è subito il confronto con qualcosa di molto diverso, cioè una cosa che appare subito evidente, no? Appunto la salvezza, il desiderio di Dio, queste migrazioni continue che sono geografiche e spirituali, anche il senso del lavoro letterario. Allora, tutto sempre, come dire, raccontato attraverso la storia di un uomo, trattandosi appunto di un romanzo, no? Però con un'ambizione, un'ampiezza di sguardo, di slancio narrativo che forse non è così comune, ecco, diciamo, nella letteratura italiana contemporanea. Allora, comincio col chiederti: Questa apertura, questo sforzo, diciamo, questa ambizione, è per te ciò per cui vale la pena scrivere e leggere un romanzo?
Guarda, non è una domanda facile, nel senso che in questo romanzo io ho tentato di fare quello che tu dici, e in tanti romanzi che io leggo è anche un po' quello che cerco, però sappiamo benissimo io e te e chi ci ascolta che ci sono dei romanzi grandissimi che parlano magari di affetti più semplici o di situazioni più comuni. Esercizi di salvezza è nato da una scoperta nel corso della mia vita, diciamo che si è rinnovata più volte, e cioè che io penso, questo è sicuramente capitato a me, ma penso che capiti a tante altre persone, che quanto più si sta nell'ego, tanto più si è esposti al dolore, indipendentemente dai risultati che poi uno raggiunge nel mondo reale. E quanto più invece uno si distacca da questa parte avida di se stessi, tanto più può andare verso la felicità. Quindi esercizi di salvezza sono un po' un racconto che parla di questo, di un viaggio del protagonista e anche del suo doppio nel romanzo, perché Gabriele,
Sì.
questo scrittore, diciamo, che ha ricevuto queste due trambate, come giustamente hai detto
Ma
tu.
la usi tu la parola trambate, mi pare, no? Nel romanzo.
Sì. Assolutamente, sì, è così, no? L'hai colta e l'hai ricordata. E cerca di compensare la sua vita, ha cercato di compensare la sua vita che non era fatta di successi né esistenziali, relazionali, perché poi alla fine, pur essendo un uomo maturo, si ritrova da solo. E anche come scrittore non ha avuto nessun particolare successo. Lui all'inizio del romanzo, essendo ancora nell'ego, spera che riscrivendo questo romanzo, dove c'è la storia di un suo doppio che in qualche modo anche è molto diverso da lui, perché lui avrà, diciamo, una sessantina d'anni, 60-65, non viene specificato nel romanzo, ma insomma una persona molto matura, scrive di un giovane quarantenne che addirittura ha due fidanzate, all'inizio fa una vita brillante, eccetera. Quindi lo scrittore si illude di poter compensare una vita in qualche modo sprecata fino a quel momento con un grande romanzo che gli porterà il successo. E poi invece che costituisce appunto il romanzo nel romanzo, perché poi il lettore leggerà questa storia definita appunto un libro leggerino alla quale lui cercherà di dare più sostanza. Però lo scrittore alla fine, controvoglia, viene mandato a fare un reportage in Africa, in un campus dove si cerca di recuperare i bambini e le bambine di strada, e si accorge che una vita, a meno che tu non sia Kafka, non può essere riscattata da un romanzo, ma può essere vissuta meglio se si capisce che, diciamo, noi siamo qua per prenderci cura uno dell'altro. Ecco, lui, quindi sì. Ecco,
Sì,
scusami.
no, figurati, perché insomma era parte di tante delle cose che hai detto, poi te le volevo chiedere durante l'intervista, però vorrei concentrarmi su una cosa. Allora, nei tuoi precedenti romanzi c'erano dei personaggi borghesi, no, che vivevano con fatica, poi, come dire, le regole del mondo del lavoro, di una società che schiaccia spesso, no, desideri, realtà esistenziali, e da cui questi personaggi cercavano in qualche modo di uscire, cercavano una modalità di evasione, cercavano una via d'uscita, no? Tu, tra l'altro, mi sembra che per anni abbia lavorato, no, anche in una grande multinazionale. Allora, in quest'ultimo romanzo ci hai accennato tu, cioè la voglia di evasione per Gabriele, che all'inizio non è esattamente forse ancora chiara, come dici tu, no? Cioè all'inizio lui vuole pubblicare, vuole scrivere anche un grande romanzo, però quella voglia di evasione è qualcosa di diverso, cioè Gabriele sente di dover uscire, ci hai fatto riferimento con la questione dell'egocentrismo, cioè Gabriele sente anzitutto di dover uscire da se stesso, alla ricerca poi di qualcosa che appunto sente mancare. Ecco, ce lo vuoi raccontare un po' da questo punto di vista, Gabriele?
Gabriele, lo scrittore, sì, cioè io penso, e anche quello che ho cercato di raccontare, ma diciamo c'è una grande affinità tra quello che ho sperimentato nella mia vita e che penso e quello che racconto. Cioè, io penso che la salvezza e la felicità sono collegate alla capacità di vedere l'altro, di vedere quello che succede fuori da te. E questo è qualche cosa che non capita facilmente, perché i romanzi, diciamo, sono più di 350 pagine e viene raccontato questo. Ma perché è così difficile uscire da sé nella nostra società, secondo me? Perché il capitalismo, diciamo, argomento di cui ho parlato poi in tutti anche i
Sì.
precedenti romanzi, tende a isolarci, tende a farci sentire che noi dobbiamo affermarci e siamo in competizione con gli altri, quindi uno contro l'altro. E questa corsa verso l'affermazione personale è assolutamente un'illusione e poi è molto dannosa, dannosa non solo alla salute della nostra anima, ma proprio alla felicità, perché io penso che una delle cose più belle che la vita ci può offrire è la condivisione, non necessariamente solo la condivisione economica, anche se qui nel romanzo c'è un'attenzione anche agli ultimi, che poi è uno dei valori centrali del Vangelo e dunque della fede, ma anche la condivisione di emozioni, di esperienze. E il senso della comunità si è perso sempre di più. Noi, sono convinto, siamo spinti ad essere soli. E io invece sono convinto che la felicità va trovata insieme. Questo non è un libro, adesso può sembrare da quello che io dico, un libro edificante, non
no,
lo è assolutamente.
No. Senti, ci hai fatto riferimento tu, no? Cioè questo, il tuo romanzo ha una struttura doppia, duplice, cioè c'è la storia di Gabriele, appunto, lo scrittore, no? Non c'è l'età, però insomma, sui 60, e c'è il romanzo che Gabriele sta scrivendo con un altro Gabriele più giovane che lavora per un centro per rifugiati di Roma, anche lui ha un passato di dirigente, e che segue un itinerario spirituale che appunto contempla gli esercizi di Ignazio di Loyola. Gabriele racconta, lo scrittore racconta la sua storia in prima persona, invece il romanzo che Gabriele scrive è in terza persona. Gabriele, scrittore, continua a intervenire, no, in prima persona tra i brani del suo romanzo, correggendo, commentando la storia che scrive. Ecco, perché hai avuto bisogno di questo duplice piano narrativo?
Allora, vuoi che dica la verità?
Sì.
Te la dico, cioè,
Certo.
e perché c'è una parte di realtà. Allora, io avevo scritto all'inizio solo il libro nel libro,
Ok,
Ferrotel.
Ferratel, sì. Che
L'ho dato
è il centro
sì,
insomma, dei rifugiati.
Ferrotel esiste veramente, è un centro per rifugiati, che
Sì.
c'è un centro Caritas che c'è a Roma e
Sì.
si chiama Ferrotel perché prima era un alberghetto dove stavano i ferrovieri e poi è stato trasformato così. Quindi avevo scritto Ferrotel, quello che poi è diventato solo una parte del libro, cioè il romanzo nel romanzo. E effettivamente la mia agente mi ha detto: Sebastiano, ma ci sono troppi temi, non riesci ad andare in profondità. E anche il protagonista, questo quarantenne, non si, è un po' evanescente. E allora io, naturalmente, è stata effettivamente una trambata e ho detto: vabbè, ma ho riconosciuto che c'era del vero in quello che mi avevano detto. E mi sono messo in gioco più direttamente, quindi intorno al romanzo, nel romanzo c'è stata la storia dello scrittore, che è una persona comunque diversa da me, però c'è qualcosa che mi riguarda. E quello che succede sia allo scrittore che al suo protagonista è qualcosa di simile, cioè la salvezza non è qualcosa che loro sono stati in grado di cercare consapevolmente, è qualcosa che gli è arrivata addosso loro malgrado. E adesso dovrei entrare un po' nella trama e non lo voglio
Sì,
fare per non svelare troppo.
allora ti chiedo una cosa però su
Sì.
questo. Ti chiedo una cosa. Allora, tu adesso hai detto qualcosa che in realtà gli capita anche. Allora, nelle due storie in realtà, no, che tu racconti, la dimensione dell'altrove è particolarmente forte, cioè la questione dello spiazzamento, che è uno spiazzamento geografico, no, dei tuoi personaggi che finiscono in Etiopia, campi migranti, eccetera. Ecco, li costringe in qualche modo a fare i conti con una realtà o delle realtà che comunque cedono sempre le nostre capacità, le nostre forze di controllo. Ecco, quanto questa dimensione dello spiazzamento è stata importante nel raccontare una storia che è una storia anche di rivelazione in qualche modo.
Sì, no, assolutamente. È molto importante, perché io credo che noi, diciamo, siamo colpiti dalla grazia per chi crede, o comunque da una rivelazione anche per persone che non hanno una fede, se non la fede umana, che da sola anche basta, quando ci troviamo in dei luoghi, quindi dove non ci sentiamo ancora a casa, cioè dei luoghi che sono lontani da dove noi siamo abituati a essere e a vivere. E in questi luoghi, dove spesso ci troviamo a disagio, come hai detto tu, o addirittura sono dei luoghi che all'inizio non ci piacciono, sembra che non ci accolgano, poi spesso succede qualcosa che ci fa capire che invece quella è la strada per raggiungere la nostra vera casa. Qual è la nostra vera casa, secondo me? Cioè una casa dove vediamo l'altro innanzitutto, prima di poter anche scambiare delle cose con lui, e poi è un luogo dove c'è una vita spirituale di qualsiasi tipo, che può essere religiosa, cristiana, musulmana, oppure anche una vita spirituale nel rapporto con se stesso, no? La ricerca del nostro vero sé. Ecco, quando questo succede, noi viviamo in maniera più felice e siamo salvi. Quello che io ho sperimentato e ho cercato di raccontare è che spesso questa rivelazione o questa discesa della grazia su di noi ci deve proprio colpire come un calcio in faccia, perché siamo talmente nel nostro bozzolo di vita borghese, almeno io, che se non succede questo rimaniamo un po' intrappolati nella nostra inquietudine addormentata, mi viene da dire, no?
Adesso, anche rispetto a quello che dicevi, mi sono chiesto, leggendo il tuo romanzo, in cui, voglio dire, questa la parte non soltanto spirituale, ma anche appunto di un certo tipo di religiosità è comunque importante, sarebbe stato possibile al tuo personaggio fare quel tipo di viaggio spirituale al di fuori di quella dimensione religiosa specifica?
Ma al di fuori della dimensione religiosa specifica, mi verrebbe da dire, nonostante che io sia un credente, sì, sarebbe stato possibile, ma sarebbe stato impossibile se il protagonista e il suo doppio personaggio del romanzo nel romanzo non avessero avuto la capacità di cogliere un incontro con l'altro, perché se rimanevano da soli, cioè a guardarsi l'ombelico, appunto rimanevano nella dimensione dell'ego con tutte le sue illusioni e frustrazioni, no, questa possibilità di essere felici e di vivere una vita piena sarebbe stata impossibile. Anche nel Vangelo, del resto, no? Secondo me c'è questa dimensione spirituale del rapporto con il Signore, ma mi viene da dire c'è altrettanto in alcuni passi, addirittura molto di più, nel farci vedere che la nostra vita verrà giudicata, anche se è una brutta parola, e il Dio del Vangelo non è un uomo che giudica, ma verrà valutata sulla base di quello che noi diamo agli altri, no? C'è quel famoso passo che dice: ma quando è che ti abbiamo sfamato visitato in carcere, o quando eri malato, eccetera. E il Signore dice: ogni volta che l'avete fatto ad ognuno di questi piccoli. Io credo che nella vita questo è. E parlando anche della dimensione un po' politica di alcuni miei romanzi, anche di questo, se noi vediamo quello che succede nel mondo con il potere tecnologico, militare e soprattutto finanziario sempre più concentrato, le disuguaglianze che esplodono, è chiaro che è difficile vedere una salvezza che può essere politica individuale, senza capire che i rapporti tra le persone non possono andare avanti così, e possono andare avanti così soltanto se ognuno guarda se stesso e non scopre l'altro.
Allora, avevo tante altre cose da chiederti, te ne chiedo un'ultima. Allora, a un certo punto nel romanzo che Gabriele sta scrivendo c'è questa frase: non si può abolire il dolore del mondo, che ce ne fosse un poco di meno tra le persone poste per qualche tempo accanto a lui dal destino, gli parve una buona cosa, parve cioè a Gabriele, il personaggio del romanzo. Ecco, allora, il viaggio fuori da se stessi che tu racconti è un viaggio in qualche modo guidato dal destino, lo dicevi prima, che quindi in qualche modo non si può, è difficile controllare, però è anche un viaggio di cui poi bisogna accettare pragmaticamente, potremmo dire, i limiti.
Sì, allora una delle cose che ci vengono raccontate e alle quali non dobbiamo credere è che noi siamo impotenti, quindi c'è un destino, per esempio anche socio-economico, che per ciascuna generazione è quello dato. Però io credo fermamente che ciascuno di noi, meglio se non da solo, può guidare il destino verso mete più umane e più giuste.
Esercizi di salvezza, lo pubblica Frassinelli, sono 384 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Sebastiano Nata. Grazie ancora.
Grazie a te, grazie mille.
Radio Popolare, la Domenica dei Libri. E ora passo alla testimonianza di una giovane giornalista palestinese, Plesti Al-Akkad, che per Sonda, con la traduzione di Anna Rusconi, ha pubblicato Gli occhi di Gaza, un diario dei 45 giorni che hanno cambiato per sempre il destino del popolo palestinese. Verrebbe da dire non solo appunto del popolo palestinese. L'intervista è di Martina Stefenoni.
I made sure to start the book with my life before, because history didn't start on October 7th for Palestinians.
Ho voluto iniziare il libro raccontando la mia vita prima, perché per i palestinesi la storia non è iniziata il 7 ottobre. E se Israele non avesse bombardato la mia casa, avrei conservato tutti i miei diari precedenti, visto che scrivo e tengo un diario da quando ero in prima media. Purtroppo però sono stati bombardati e ora si trovano sotto le macerie. Ecco perché Gli occhi di Gaza contiene le pagine del mio diario, ciò che sono riuscita a scrivere durante il periodo in cui ho vissuto e sono sopravvissuta al genocidio. La vita a Gaza era molto semplice, ma il fatto è che, dopo aver visto o vissuto un genocidio, abbiamo iniziato a rimpiangere e a provare nostalgia per la vita di prima, anche se la vita di prima era sotto assedio, sotto occupazione, senza elettricità per tutto il tempo, con i confini che si aprivano e si chiudevano ogni paio d'anni e con le aggressioni israeliane contro Gaza. Ma tutto ciò ha iniziato ad apparire insignificante o accettabile rispetto all'estremo orrore accaduto dopo l'ottobre del 2023. E c'è una cosa che noi palestinesi abbiamo, e non voglio romanticizzare, il dolore o la resilienza, ma se c'è una cosa che ci contraddistingue è che Israele può bombardare qualsiasi cosa, può bombardare te, la tua casa, la tua vita, ma non il tuo spirito. Quindi la mia sensazione è che, a prescindere dalle circostanze, cerchiamo sempre di creare qualcosa dal nulla, qualcosa dal dolore. Ecco perché prima dell'ottobre 2023 a Gaza, nonostante tutto, si vedevano posti belli. Uscivamo e cercavamo di vivere nonostante tutte le difficoltà, perché che alternativa avevamo?
Nei primi capitoli del libro emerge chiaramente come i bombardamenti siano una costante nella vita a Gaza, tanto che all'inizio racconti che tua madre ha pensato che fossero un temporale, e mi ha anche colpito molto leggere che la prima notte tra il 7 e l'8 ottobre hai faticato a dormire, ma non per la paura, ma per l'emozione del tuo primo incarico come corrispondente. Quando ti sei resa conto che questa volta era diverso dal solito? Between October 7 and October 8, you struggled to sleep not out of fear, but out of the excitement for your first job as a correspondent. And so, when did you realize that this time was something different?
It took me less than 24 hours to realize that this time
ci sono volute meno di 24 ore per capire che questa volta era diverso. Il primo giorno ero entusiasta all'idea di poter fare reportage, di poter raccontare la storia, ed era una sorta di distrazione per allontanarmi da quello che stava succedendo. Ero ossessionata dal fatto che almeno questa volta sarei stata in grado di raccontare la nostra storia. Ma nel momento in cui guardavamo il telegiornale e vedevamo cosa stava succedendo, la quantità di bombardamenti, quante persone uccise, quanti palestinesi venivano sfollati. Io ricordo che guardavo fuori dalla mia finestra e vedevo la gente in preda al panico, che faceva la spesa al supermercato, comprava tutto quello che poteva servire, cosa che pensavamo di aver già vissuto. Perché cosa fai quando scoppia una guerra? Stai lontano dalle finestre, accumuli in casa le cose che potrebbero servire, compri il pane e così via. Ma dopo le prime 24 ore abbiamo capito che la situazione era diversa, per via dell'entità degli spostamenti che si verificavano. E poi, fin dalle prime settimane, Israele ha bombardato gli ospedali. Quindi abbiamo capito che le cose stavano degenerando come non avevamo mai visto prima.
So things were escalating like nothing we've seen before.
Nel tuo diario c'è un giorno, il dodicesimo, in cui parli di genocidio per la prima volta. Che cosa ti ha spinto a parlarne proprio in quel momento?
Why at that specific moment?
Because at that specific day, because a hospital got bombed.
Per quel giorno in particolare ho assistito al bombardamento di un ospedale. E ingenuamente ho pensato, qui è stata superata una linea rossa, quindi forse ora non sarà finita, il mondo intero impazzirà. Cioè, ma com'è possibile? Perché per me quello che sta succedendo non riguarda tanto Gaza e i palestinesi, quanto piuttosto ciò che permettiamo che esista nel nostro mondo. Per questo sono rimasta delusa nel constatare che tutto ciò accade e continua ad accadere nel nostro mondo.
Durante quei 45 giorni avresti mai immaginato che le cose potessero andare nel modo in cui sono andate e che sarebbero poi continuate ad andare in quel modo ancora oggi?
I don't know if that's naivety or optimistic, but I
non so se sia ingenuità o ottimismo, ma non avrei mai pensato che sarebbe durata per anni. Non avrei mai pensato che sarebbe continuata a peggiorare così tanto. E non so, ho sempre avuto quella piccola, minuscola speranza dentro di me. E ogni volta mi dico, ok, non può andare peggio di così. Ok, abbiamo raggiunto il punto peggiore. Ok, finirà presto. Continuo a ripetermelo, ma eccoci qua.
Okay, it will end soon. I keep telling that to myself, but here we are.
A un certo punto, circa a metà del libro, dici: non sono più la stessa persona di prima. In che modo sei cambiata?
Person I was before. In what ways have you changed?
How can you be the same person after going?
Come si può essere la stessa persona dopo essere stati negli ospedali e aver visto persone amputate, aver visto bambini senza arti, senza abbastanza letti per loro, che vagavano per le strade, aver sentito l'odore della morte, aver visto cadaveri e tende ovunque, dopo aver vissuto tutto questo? Come si può essere la stessa persona? Non avrei mai pensato che vivessimo in un mondo così crudele. Ma dopo aver visto tutto quello che ho visto, non puoi semplicemente smettere di averlo visto.
Parli anche di plestia diurna e plestia notturna. Le notti erano peggio dei giorni.
Le notti erano decisamente peggiori dei giorni, perché almeno di giorno, se vieni ucciso o bombardato, puoi vedere cosa succede intorno a te. Ma di notte, senza elettricità, se diventi un bersaglio o vieni ucciso, è più difficile per l'ambulanza raggiungerti, è più difficile vedere. Mi sentivo relativamente più al sicuro durante il giorno, e poi di giorno mi occupavo sempre di raccogliere storie, quindi sentivo di avere uno scopo. Ma di notte, quando chiudevo gli occhi e cercavo di dormire, continuavo ad avere incubi. Poi mi svegliavo e pensavo, ok, era un incubo o era la mia vita? E la cosa peggiore era che era tutto ciò che vivevo durante il giorno e tutto era peggio degli incubi. Mi ricordo molti ragazzi che ho intervistato, con cui ho parlato, le loro voci mi perseguitano e non mi abbandonano mai. Come i bambini che parlano tranquillamente di Israele e che uccide i loro genitori, di come la loro casa è stata bombardata, di come sono gli unici sopravvissuti. E io penso, ai bambini non è permesso di essere bambini a Gaza. Perché i bambini conoscono queste parole, fanno questi discorsi? Perché viviamo in un mondo in cui è permesso che esista la parola genocidio?
Parli spesso del tuo lavoro come giornalista a Gaza. Qual è stata la parte più difficile?
La parte più difficile è che ho sempre considerato il giornalismo una professione nobile. E improvvisamente mi è sembrato che il crimine fosse essere giornalista, invece che uccidere i giornalisti. Quindi la parte più dura è stata la consapevolezza che la vita della mia famiglia fosse in pericolo a causa della professione che ho scelto, perché abbiamo visto che Israele prende di mira non solo i giornalisti, ma anche le loro famiglie.
Tu hai sempre usato molto i social, anche perché sei giovane, quindi insomma questo è il tuo linguaggio, ma quando eri a Gaza avevi la percezione che ciò che dicevi sui social media avesse un impatto così grande in tutto il mondo?
Utilizzo i social media perché volevo una mia piattaforma personale dove potessi decidere quale terminologia usare e come modificare e pubblicare i contenuti. Per decenni abbiamo assistito a come i media abbiano disumanizzato i palestinesi e al modo in cui ne hanno parlato, sia attraverso la terminologia utilizzata, sia attraverso le notizie che hanno scelto di pubblicare. Avere una mia piattaforma mi ha dato l'autorità e il controllo su cosa pubblicare e cosa non pubblicare e la possibilità di dire le cose come stanno.
Cosa pensi della copertura mediatica occidentale del genocidio a Gaza?
Ora, dopo più di due anni, l'interesse dei media e ciò che sta accadendo a Gaza è diverso dall'interesse mediatico che c'era durante il 2023 e il 2024. Ho la sensazione che ora ci sia un po' di desensibilizzazione, perché la gente pensa, ok, abbiamo visto tutte queste immagini, tutta questa violenza negli ultimi due anni, ma cosa possiamo fare? E quando scorri casualmente i social e Instagram e continui a vedere immagini di bambini decapitati, palestinesi bruciati, ti desensibilizzi a quel tipo di contenuti. Ma non si tratta di contenuti, è la realtà. E quelle immagini che non riuscite a sopportare di vedere online per due minuti rappresentano la realtà di quelle persone negli ultimi due anni, se non addirittura negli ultimi decenni.
Ok, ora siamo nel 2026 e a Gaza c'è un cessate il fuoco, ma sappiamo che poco è cambiato. Quindi cosa immagini per Gaza prima di tutto e poi anche per te stessa?
Spero solo che i palestinesi possano vivere in un mondo in cui sappiano che il giorno dopo potranno svegliarsi senza aver perso una mano, una gamba, un familiare o senza che la loro casa venga bombardata mentre dormono.
Vorresti tornare a Gaza?
Of course I'd like to go back to the Gaza I know.
But not this one.
This region of Gaza,
certo, mi piacerebbe tornare nella Gaza che conosco. Questa versione di Gaza non la conosco. La mia casa è stata bombardata, la casa dei miei nonni è stata bombardata, la scuola che frequentavo è stata bombardata, la redazione del giornale dove lavoravo è stata bombardata. È come se tutta la mia vita fosse stata cancellata e Israele avesse reso Gaza inabitabile. Quindi ora, ogni volta che vedo foto di Gaza, non la riconosco. Non riconosco le strade, gli edifici, perché è tutto in macerie.
Almost everything is rubble.
Era Plesti Alakadi, il libro è Gli occhi di Gaza, lo pubblica Sonda, la traduzione di Anna Rusconi, sono 224 pagine, l'intervista era di Martina Stefenoni. Radio Popolare, la Domenica dei Libri. Nell'ottobre 1928 Virginia Woolf tenne due conferenze in due college femminili di Cambridge University. Un anno dopo, nel 1929, da quelle due conferenze Wolf trasse un saggio, A Room of One's Own, cioè in italiano una stanza tutta per sé, che è diventato uno dei grandi classici del pensiero femminista del Novecento, oltre ad essere anche un testo importante per la critica letteraria e sociale. Di una stanza tutta per sé esistono diverse traduzioni in italiano, ne esce ora un'altra con traduzione e curatela di Silvia Cercarelli e Arabella Soroldoni per Villaggio Mauri Edizioni. Ne parliamo con Gianfranco Mormino, che insegna filosofia morale all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Gianfranco Mormino, una donna deve avere del denaro e una stanza tutta per sé se vuole scrivere fiction. È la frase più celebre, diciamo, di questo saggio, che è diventato appunto un grande classico del pensiero femminista. Ci torno su tra un momento, però prima le vorrei fare una domanda che riguarda, tra le altre cose, anche poi la ragione, no, per cui oggi raccontiamo ancora questo testo. Cioè, lei, che insegna appunto filosofia morale all'Università degli Studi di Milano, terrà un corso sul pensiero femminista l'anno prossimo, proprio in università, e questo saggio, quest'opera di Virginia Woolf sarà una delle, insomma, dei testi discussi. Ecco, cos'ha questa versione in particolare e perché questo saggio parla in modo così ancora potente oggi?
Ma la ragione per cui questo saggio parla ancora in modo così potente, comincio quindi dalla seconda parte di quello che mi ha chiesto, è il fatto che questo saggio considera la questione del femminismo anche da un punto di vista profondamente materiale. Perché, come lei ha detto, la necessità di avere una stanza, di avere del denaro, ma io direi che proprio le traduttrici mettono in luce molto bene il fatto che questa stanza è più che altro uno spazio fisico in cui una persona può concentrarsi su quello che sta facendo, può fantasticare se è un romanziere, può riflettere, cioè il punto è questo, non basta avere il permesso, cioè che non sia vietato pubblicare libri a una donna, non basta il fatto che ci siano, come dire, che ci sia un mercato, eccetera, è anche necessario che ci siano delle condizioni materiali di vita che lo consentano, perché se la vita è interamente occupata da altre forme di preoccupazione, i figli, eccetera, si può scrivere, certo, letteratura, si può scrivere narrativa, però è molto più difficile. E gli uomini hanno avuto sempre a disposizione una quantità straordinaria, io direi, di privacy, cioè uno spazio che era loro, lo studio, il mitico studio, no? Come quello da cui le parlo io sono in uno studio nella mia casa, e questo studio è quello che mi consente di scrivere libri, di pensare ai corsi universitari, eccetera, e questo lo posso fare con una relativa sicurezza, perché mi trovo nelle condizioni di, per esempio, di non dover affrettare. Le famose scrittrici donne dell'Ottocento scrivevano in condizioni terribili, scrivevano in cucina, scrivevano mentre tra un pasto e l'altro scrivevano, e questo chiaramente non consente di avere tutta quella libertà e tutta quell'agio che è necessario per produrre qualcosa che non sia una semplice ripetizione di quello che dicono tutti, ma che abbia una sua specificità. E il motivo quindi da aggiungere è questo, cioè che questo saggio ci parla oggi perché vi sono delle forme di attività che sono ancora prevalentemente femminili, dalle quali non si è liberato, molte donne non si sono liberate perché le condizioni sociali e materiali non lo consentono, e questo continua a mantenere, soprattutto nelle classi meno agiate naturalmente, un distacco piuttosto netto tra quella che si dice essere la creatività, la genialità, l'intelligenza di alcuni scrittori maschi e quella delle donne, che sembra essere, come dire, più confinata a dei regni molto precisi, no? Insomma, e anche molto meno considerati.
Ecco, perché ha scelto questa versione?
Questa versione ha, ha alcuni pregi notevoli. Il primo, vabbè, è di avere il testafronte. L'inglese della Woolf è bellissimo e chi è in grado, molti studenti chiaramente hanno la possibilità di leggere anche un po' l'inglese, ha la possibilità intanto, tanto per cominciare, di prendere conoscenza di una lingua raffinata, soprattutto estremamente umoristica, anche se è un umorismo freddo e duro in qualche caso, perché a volte è sarcasmo. Questo è un primo punto, però vabbè, questo non è tanto il problema, non è tanto un fatto di traduzione, ma di, come dire, di impostazione editoriale, però voluto fortemente dalle traduttrici. L'altra cosa è il fatto che gli accenti a quello che riguarda, a quello che concerne la condizione appunto della donna nel quotidiano, nell'immediato, vengono messi in luce con una scelta precisa, per esempio con una più attenta traduzione di tutti i testi che riguardano una cosa che può sembrare un po' inutile. Lei in queste famose conferenze ai due college nel 28 lo dice nei diari, osserva innanzitutto che nei college femminili si mangiava male, i pasti erano che descrive erano insomma piuttosto modesti, perché non si pensava troppo a questo, mentre i professori maschi dei college maschi di Cambridge avevano, come dire, le stanze erano più belle, questo può sembrare come dire irrilevante, ma fare attenzione a questo, sottolineando proprio con gli aggettivi, con la scelta giusta e precisa di quello che riguarda, non so, la descrizione dei mobili, dell'architettura e anche molto semplicemente delle modalità con cui si poteva accedere, no? Che molto spesso, non so, non si può chiamare, non è la stessa cosa se parliamo di, cioè se descriviamo una stanza dove si tiene appunto il pasto, bisogna essere attenti ai dettagli, perché la Woolf dice di essere partita da questa. Lei non era un'accademica, il padre non l'aveva fatta studiare all'università. E lei nota questa enorme discrepanza tra i mezzi che venivano profusi nell'educazione maschile da quelli che venivano profusi nell'educazione femminile. Il che, ripeto, può sembrare una cosa irrilevante, ma non lo è nella misura in cui lui dice un uomo, quando scrive, si sente, come dire, supportato anche da una serie di da un'organizzazione, da una particolare, come dire, tradizione che gli dà per garantiti determinati privilegi che alle donne non venivano dati per garantiti.
A proposito, scusi se la interrompo, no, perché tra l'altro lei parlava appunto, insomma, del anche, come dire, delle condizioni generali, no, attorno a cui poi Woolf parla e racconta, certo. E anche il tono, secondo me, no, che lei usa sin dall'inizio, che è un tono in qualche modo importante, perché è un tono di rivendicazione del suo ruolo di, in quel caso, lettrice, no? Di colei che sta dando quella conferenza, che sta raccontando quella cosa, e che appunto anche, come dire, in quel tono c'è anche una rivendicazione di un ruolo.
Assolutamente sì. Questo tono, che, come le dicevo, è, anche se è ricco di punti di umorismo veramente sottile, però è duro, è un tono freddo, è un tono duro, è il tono di chi dice quello che sta accadendo, quello che è accaduto per secoli, diciamo, lei considera ovviamente la letteratura inglese, quindi diciamo gli ultimi per lei 400 anni, è sbagliato, è ingiusto, non ha senso, abbiamo perso talenti, abbiamo zittito voci, e per fare questo bisogna rendere l'aspetto anche tagliente, è proprio tagliente in certi momenti la Woolf, ovviamente usando sempre un linguaggio estremamente, come dire, sottile, raffinato, ripeto, non cade mai nell'invettiva, ma nell'accusa sì. L'accusa. E l'accusa va resa con termini che devono essere suonare metallici, che devono suonare anche, come dire, battaglieri, combattivi, e anche di chi in fondo già manifesta. Questa è una cosa che mi sembra molto bella, nella traduzione viene fuori molto bene, il fatto che in qualche modo lei fa capire con quel tipo di linguaggio, con quelle sottigliezze, la sua immensa superiorità rispetto a tutti, ma alla maggior parte dei critici maschili, di quei critici che dicono ma le donne possono parlare solo di donne, per esempio una donna può fare solo un romanzo su altre donne, e anche lì, vabbè, insomma, sceglie un argomento minore E vabbè, ne sa qualcosa di più perché magari conosce meglio la mitica psicologia femminile, il cervello delle donne.
Anche la genialità, in modo anche la genialità, terribile. Anche la genialità con cui inventa Judith, esatto. Shakespeare, esatto. No? Shakespeare,
perché
cioè
lei sì. Esatto. Lei inventa parole perché questa è stata sempre una prerogativa le maschile, perché inventare le parole. Diciamo le donne possono usare un linguaggio che al limite può scadere nel familiare o addirittura nel linguaggio con i bambini, nell'infantile, magari appunto devono scrivono di solito storie per bambini, no? Quindi con un linguaggio che se anche fosse creativo, però sarebbe un creativo che va vicino all'allala del bambino. Lei usa un linguaggio di una è cesellato con i massimi esempi della lingua inglese, i massimi esempi della letteratura, e mostra la sua il fatto che una donna può essere tagliente e sottile ed erudita molto più di un maschio, sicuramente molto più dei critici che appunto che le dicevano o che avevano detto. Lei aveva appena pubblicato Orlando nel 28, poco prima, che è un testo, un romanzo meraviglioso, come sappiamo, insomma, e appunto mostra la sua capacità di rivolgersi a un pubblico altro che adulto, mica storie per bambini, mica storie di donne, di fidanzate abbandonate. Tratta di argomenti anche come in Orlando, metafisici addirittura, il tempo che passa, le reincarnazioni, cioè, ed è capace di farlo senza cedere un briciolo alla presunta superiorità appunto dei suoi colleghi maschi.
Ecco, allora
che però si apprezza, alcuni li apprezza, ci mancherebbe altro, è una persona estremamente obiettiva in questo, però sa quanto vale, sa quanto possono valere le donne.
Ecco, allora, senta, purtroppo insomma abbiamo ancora meno di 3 minuti, avevo tante domande da farle, anche per esempio tutta la questione della sistemazione storiografica delle scrittrici, delle donne che hanno scritto, da Afra Behn a Jane Austen, a Sorelle Bronte, a George Eliot, no? Quindi dare una sistemazione storiografica significava non solo rivendicare la possibilità della scrittura per una donna, significava anche mostrare che quella cosa c'era ed era esistita. Un'ultima cosa, che tipo di ricezione ha avuto questo libro, soprattutto per i movimenti femministi degli anni 60 e 70? Ricordo, ma lei sicuramente lo saprà molto meglio, ricordo per esempio una critica abbastanza dura di Alice Walker nei confronti di questo testo, no? In cui appunto Alice Walker diceva: Virginia Woolf rivendica uno status, diciamo così, economico per le scrittrici, ci sono scrittrici che non sono nemmeno, come dire, padrone del proprio corpo. Quindi, come dire, c'è stata anche, come dire, è un testo che poi ha sollevato e ha stimolato, certo, altre discussioni e altre riflessioni.
Certo, ma il punto è probabilmente stata un'incomprensione, secondo me, del fatto. Lei era di quello che lei aveva in mente di dire. Lei qui parla delle donne e della narrativa, della letteratura, cioè non saggistica. Vuole parlare di questo perché e gli esempi maschili e femminili che fa di tutto questo sono romanzieri, drammaturghi, Shakespeare ovviamente, ma tutti ben altri. E il punto quindi è quello di rivendicare una possibilità di rispondere, diciamo, la possibilità di rispondere a una famosa domanda che è sempre stata a tema: non c'è mai stato un Beethoven uomo donna, non c'è mai stato un Mozart donna, un Goethe donna, eccetera. Cioè, andando a guardare la sommità, io credo che sia un'operazione intelligente quella della Woolf, se noi andiamo a guardare la sommità dell'ingegno umano in modo così un po' superficiale, vediamo sempre Michelangelo, Beethoven, Omero, tutti maschi. E poiché la sommità, in qualche modo, in una concezione di tipo, se vogliamo, aristotelico, la sommità è l'entelechia, cioè il modo in cui una forma, quella umana, può raggiungere il più alto livello. Allora diciamo, vabbè, ma le donne possono anche fare tante buone cose, così, però se parliamo della forma perfetta della natura umana, troviamo solo maschi. E questo era l'argomento per dire che la donna, anche se poteva a livello medio o basso avere persino delle superiorità, avere persino qualcosa di meglio di molti uomini, molte donne possono avere qualcosa di molti uomini, era il vertice, era la cima della montagna che veniva proibito, perché si diceva non è mai successo. E è chiaro quindi che il discorso si riferisce ad un clima, se vogliamo, d'altitudine, d'alta montagna. Chi c'è alla sommità di tutto? Shakespeare, eccetera. Perché? Questa è la domanda della Wolf. Perché la famosa sorella di Shakespeare? Perché solo ad alcuni maschi è stato consentito di avere quella totale tranquillità, quella totale anche fiducia in se stessi, quegli esempi di vita dei loro antecedenti che possono consentire ad alcuni di arrivare fino a, di fare fino all'ultimo passo, di compiere quei capolavori assoluti, non quei tanti libri, ma quel capolavoro assoluto che può essere il Macbeth, il Lear o la Nona Sinfonia di Beethoven. Quindi dire che questo non riguarda le tante persone che non hanno, né tante donne che non hanno nemmeno la proprietà, il diritto di possedere il proprio corpo, di fare del proprio corpo ciò che vogliono, è verissimo, ma è un altro discorso. Perché qui si tratta di confrontare la natura presunta, perché non esiste, secondo me, maschile, e la natura femminile nelle loro manifestazioni più compiute. E qui lei mostra che l'assenza di figure apicali, diciamo, femminili è del tutto dovuta a condizioni materiali e sociali.
Una stanza tutta per sé, traduzione e cura di Silvia Cercarelli e Arabella Soroldoni, sono 280 pagine, lo pubblica Villaggio Mauri Edizioni, è stato nostro ospite Gianfranco Mormino. Grazie ancora.
Grazie e buona continuazione.
E questa è l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao!